Allora, prima di iniziare l'omelia, diamo la benedizione ai bambinelli, così poi li mettiamo un attimo. Oggi benediciamo le immagini di Gesù bambino, perché in questo modo faremo una cosa bella la notte di Natale, quando metteremo il bambinello nel presepe. Ci siamo? Qualcuno, visto che ha portato anche Batman, vabbè, lo stesso, non è... già che c'era, ho preso su tutto. Bravi, bravi. Ecco, allora, se solleviamo in alto i bambinelli, vediamo un po', cioè, fatemi vedere questi bambinelli qui dove sono. Dai, alzare le manine, ok. Signore Padre Santo, benedici le immagini di Gesù bambino, luce del mondo che viene nella nostra vita, e fa che queste immagini ci ricordano il mistero della tua tenerezza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ah, adesso benediciamo. Allora, che bello che abbiamo questa cosa meravigliosa che è il presepe, ma il presepe non è così solo un gioco importante. Tant'è vero che i nostri bambini è così importante che non li fanno più giocare. Mi era venuta una ragazzina qui in oratorio e ho detto, ma scusa, tu di che parrocchia sei? Dice di Borgo Trevia. Ah sì? Non ti vedo mai in parrocchia. Ma come mai? C'ho un mucchio di cose da fare e devo fare nuoto, tennis, ippica, un mucchio di cose, non c'è mai tempo, anche i genitori non c'hanno mai tempo. Era una ragazzina giovane, gli ho sorriso, ho detto dai, cerca di... per quanto dipende da te, di trovare tempo per stare col Signore, con noi, vieni a messa la domenica. Non è facile, non è facile. Allora, cari fratelli, siamo in questa vita concreta, con tutto quello che implica questa vita, perché sapete che Nel Signore degli Anelli, che è un libro che dovremmo ricominciare a leggere anche in casa, spegnete la televisione, leggete delle pagine del Signore degli Anelli, secondo me sembra una cosa molto bella da fare in casa, invece del tanto tra un po' vedrete che non c'è più il gas, quindi prendiamo le cassette del mercato da frutta e facciamo un bidone, anche se è vietato accendere i fuochi, lo faremo lo stesso, perché adesso... E intorno a quel fuoco sarebbe bello leggere le pagine del Signore degli Anelli. Io con i giovani ho fatto tante volte l'esperienza della lettura di un libro nelle settimane comunitarie, è stata un'esperienza incredibile. Incredibile. Com'è bello ascoltare uno che legge e sognare. Basta con le immagini, dobbiamo ritornare all'ascolto, perché le immagini ci hanno devastato lo spirito. Ecco perché in Israele c'era il divieto delle immagini di Dio. Il divieto perché ti allontana dal mistero, perché Dio è prima di tutto parola. Ecco perché in casa nostra non ci si parla più, non c'è tempo per parlarsi, perché manca lo spirito, cioè manca la parola. E che cos'è prima di tutto il mistero del Natale? Il mistero che ha permesso che la parola si facesse carne, cioè che la parola diventasse quello che vuole esprimere. E cosa vuole esprimere la parola? L'amore. Ora, questa, siccome questa cosa qui dell'amore ci sembra impossibile, perché l'amore è stato calpestato, tradito, massacrato, perché l'amore è Dio, capite? Perché gli uomini non credono più che ci si possa amare? Perché non credono più in Dio. E quindi come fanno a vivere? Si raccontano un mucchio di fregnacce, un mucchio di balle. Se ci fate caso, come sono le relazioni tra di noi? Delle balle. No, tutte balle. Guardate i nostri politici, guardate lo scandalo che c'è in Europa, non si è dimesso nessuno. Ma bisognerebbe andare lì a Bruxelles e far saltare in aria quel buco nero che assorbe risorse e vita della gente, normale. Leggevo oggi sulla Libertà, dice che non ci sono posti al pronto soccorso. E hanno massacrato, chiuso, lasciato a casa i medici, abbiamo ancora un fracco di medici che sono a disposizione e sono parcheggiati perché non sono d'accordo con quello che ha deciso il ministro Speranza. Chiudo parentesi. Fratelli, quarta domenica di Avvento. Una figura meravigliosa ci viene incontro. Chi è? San Giuseppe. Giuseppe. Abbiamo bisogno di San Giuseppe. Abbiamo bisogno che venga in mezzo a noi, che vengano in mezzo a noi degli uomini capaci di ascolto. La moglie sta parlando e dice, come detto, mi stai ascoltando? Ecco, sta accettando, sta guardando le partite. Sì. Mi fa morire quando i mariti devono andare a fare la spesa, che è una delle questioni fondamentali in cui ci si gioca il matrimonio, perché normalmente non hai capito cosa devi prendere. Non succede così? Sempre sbagliato. No, era la confezione più piccola. Ma io normalmente, ma soprattutto per un problema, perché noi non ascoltiamo. Ma veramente, frate, ma lo dico, sono un maschio anch'io, so cosa vuol dire. Noi ascoltiamo solo quello che ci interessa a noi. A che ora c'è la partita oggi pomeriggio? 16. Su che cosa? Rai Play. E invece sulle cose fondamentali non ascoltiamo. Eppure, fratelli miei, il primo comandamento in Israele è ascolta. Prima di fai di qui, non fare questo, non fare quella. Il primo comandamento è fondamentale, che racchiude tutti gli altri. Shema Israel. Ascolta Israele. Ora, per ascoltare è necessaria una condizione, beh, che uno non sia sordo, è chiaro, ma la condizione fondamentale dell'ascolto è l'umiltà. L'orgoglioso, il superbo non ascolta. Anche un bambino, tu vedi, figlio, il figlio orgoglioso, superbo, non ti ascolta. Tu dici una cosa, quello non ascolta. Quindi ci vuole un cammino, un'esperienza. Ora, il mistero della Santa Famiglia di Nazareth, perché questo è molto importante, fratelli, ci deve riflettere. Mi dispiace con tutto, anche Monsignor Paglia e tutta questa genga che si è insediata in Vaticano, che stanno cercando di tradire quella che è la tradizione, che è la verità della fede, mi dispiace, saranno spazzati via, perché la parola di Dio non si può cambiare. Cioè Gesù è nato in una famiglia, con un padre e una madre, è così, mi dispiace, potranno metterci in galera, negare la verità, ma è questa la storia, il presepe è fatto così. Mi dispiace di quell'imbecille che ci ha messo quello là che ti faceva compilare il pasto di cos'era quello lì. Questo è un cretino, perché il presepe non è questo. Il presepe potevano andare tutti, il problema è che non ci sono voluti andare, è diverso. Non è che li hanno costretti ad andare al presepe, ci sono andati i poveri al presepe, alla grotta. Allora, cosa ha fatto Giuseppe? Giuseppe è un ebreo. E sapete qual è la forza del popolo di Israele? La trasmissione della fede dai padri ai figli. Noi siamo letteralmente nella merda con tre M davanti, belle rinforzate, perché a noi sono mancati i padri che ci hanno trasmesso la fede. Mancano figure maschili di riferimento e mi dicono che non è più neanche tanto il mister della squadra di calcio. Mi raccontavano che prima quello che diceva il mister era oro colato. Però da recenti discorsi che ho sentito, i bambini, perché mettono a posto tutte le scarpe, no, queste robe qua, dicono adesso non fanno più neanche questo, perché non sono abituati. A che cosa? Ad obbedire. L'obbedienza è una virtù. L'obbedienza quella vera, non quella crassa e supina dove noi ci siamo piegati come popolo rinunciando alla nostra dignità. Quella non è stata obbedienza, quella è stata viltà, è diverso. L'obbedienza è frutto della ragione e del cuore. E Giuseppe ha avuto un padre che nella notte di Pasqua, fin da bambino piccolo, gli ha raccontato la storia della salvezza. L'insicurezza dei nostri ragazzi nasce dalla mancanza di figure di riferimento maschili che si sono assunti le responsabilità della vita. Questo è il problema. Giuseppe ha avuto un papà che gli ha raccontato: noi eravamo schiavi in Egitto, Dio ha mandato un liberatore, noi abbiamo obbedito alla parola del Signore. In quella notte abbiamo preparato un pane non lievitato perché dovevamo partire in fretta. Giuseppe questa storia l'aveva sentita sempre, tutte le notti di Pasqua. E il papà diceva: io ero schiavo in Egitto. Non andava a raccontare la favola, raccontava la sua storia. Un vero padre non è un buon padre, che non esistono. Un vero padre è un uomo che riconosce anche i propri errori, ma sa testimoniare la possibilità di redenzione, che ha fatto esperienza di perdono, e allora è un uomo di speranza. È un uomo che si è messo in discussione. Allora, è il motivo per cui Giuseppe aveva un sogno, certo che ce l'aveva, una famiglia normale, dei figli, perché questa era la speranza di Israele. In Israele si dice che uno dei più grandi atti di carità che si può fare nei confronti di un giovane è di dargli una sposa. Cioè che quel ragazzo possa avere una sposa e possa generare dei figli. Questa è la speranza. E Giuseppe gli bastava questo, ma il Signore aveva un progetto più grande, aveva bisogno di Giuseppe nella libertà. Per cui a un certo punto accade a Giuseppe un imprevisto, il lockdown. Un imprevisto. Maria è incinta e lui non l'ha conosciuta, lui non ha fatto niente con Maria. Ora, Giuseppe sicuramente amava Maria, tant'è vero che dice qui, siccome non voleva esporla pubblicamente, e sapeva che era una cosa buona, una donna buona, quando Maria ha cercato di balbettare, di dirgli quello che era accaduto, e cosa gli avrà potuto dire? Cosa poteva spiegare? È venuto l'angelo, mi ha detto che, cioè, era senza le parole. Il bambino era già vivo in lei, perché lei aveva detto amen alla volontà di Dio. Ma come poteva, che parole poteva trovare per dire a Giuseppe quello che era accaduto? Ha balbettato. Giuseppe ha capito che era qualcosa di grande, ma sicuramente avrà avuto anche paura. Ora, Giuseppe sta dormendo e nel sonno un angelo gli parla e dice: ma che fa? Ma cos'è la fa Biancaneve? No, sei tu che non hai mai vissuto una vita in pienezza, sei tu un grossolano superficiale. Dice il Cantico dei Cantici: quando dormivo ma il mio cuore vegliava, la voce dell'amato mi parlò. Perché anche quando dormiamo il nostro cuore batte. C'è tutta una parte di noi che è viva, che ascolta. Che cosa sta aspettando Giuseppe? Quello che aspettano tutti gli uomini. Perché il desiderio di Giuseppe, che era una discendenza, era in funzione dello stesso desiderio di Abramo, cioè la vita eterna. Tutta la nostra vita chiede l'eternità, dice un canto. L'eternità, cosa vuol dire? Che non finisca, che non ci sia una fine, che ci sia la vita eterna, fratelli, questo è il problema. Allora, Giuseppe sta cercando una soluzione umana, ma non c'è una soluzione umana di fronte al mistero della vita, c'è soltanto una condizione che ti permette di cominciare a sperimentare l'impossibile, è l'abbandono fiducioso nelle mani di chi ci ha pensato dall'eternità. Nessuno nasce per caso, anche se tu pensi che i tuoi si sono sbagliati, tu pensi che ti hanno detto che ti sono sbagliati, magari loro, ma il Signore non si è sbagliato. Lui ti ha voluto dall'eternità. Perché? Perché ha un progetto, ha bisogno di te, di me, sì. Per fare che cosa? Per salvare questa generazione. E come si salverà questa generazione? Non certo con tutto quello che stanno inventando questi pazzi, questi vigliacchi schifosi che approfittano del potere economico che hanno per distruggere la gente. Ma scusate, cari fratelli, ma come mai? Non è ancora finito la guerra che c'è al confine tra Ucraina e Russia. Ma per quale motivo? Che senso ha questa guerra? I territori, ma stiamo scherzando? Nell'epoca della globalizzazione, dove tu vai in qualunque parte del mondo e trovi sempre le stesse cose, fatte in Cina. Dice, portami qualcosa di originale dalla Thailandia. Ah, ma l'ho trovata, era sotto casa mia, dalla Aubain, ciao, come si chiama, che roba lì. Uguale identico, anzi, ancora meglio, perché questo era di prima qualità. Cioè, fratelli, Ma vi rendete conto? Ma per quale motivo questa guerra? Il motivo economico. Ma scusate, ma questi qui che hanno pensato a questa guerra, ma sapete quanti soldi hanno? E che ci fanno? Ma questi non lo fanno per i soldi, questi lo fanno per un solo motivo, per ammazzare la gente, perché questi sono in mano al demonio. Ma dobbiamo essere illuminati su questa cosa qui, eh? Ma per quale motivo in Italia la spesa sanitaria è crollata ed è aumentata quella degli armamenti? Per quale motivo? Ma per ammazzare la gente, no? Ve lo devo dire io, ve lo devo dire il prete di Borgo Trebbia. Ce l'avete ancora il cervello o l'avete svenduto? A me certe volte dico, ma perché devo dire io queste cose? Non le dice nessuno. Tutti tacciono, tutti sono collusi con la morte, fratelli, ma collusi con la morte. Ora io vi chiedo una cosa, ma voi? A voi vi piace la morte o vi piace la vita? A me piace la vita, a voi? Ah, è venuta una signora da Genova stamattina e ha detto, Don Pietro, mi spiace tanto, non ho potuto portarti un po' di sole da Genova, perché da noi c'è un sole bellissimo, guarda qua che schifo, date la depressione quando vieni fuori. C'ha ragione. No, fratelli, Giuseppe è un uomo vero e di fronte a quell'angelo dice sì. Perché? Chi è quell'angelo? Dice, ma io non ho mai visto l'angelo. Oppure c'è quello che dice, sai come si chiama il tuo angelo? Ah sì, come si chiama? No, perché guarda, si chiama Trekathrk. Ci sono questi che sanno i nomi degli angeli. Oh, il mio angelo lasci stare perché è mio custode e te pensa al tuo, non mi rompere i maroni a me. No? L'angelo è mio, me lo gestisco io. Cioè il problema è un altro. L'angelo sono gli amici che il Signore ci mette vicino. Sono quegli amici che amano il Signore e che ci consigliano di non fare stupidaggini, coi quali tu ti puoi confrontare e puoi avere la certezza che quella cosa lì non è un sogno, ma viene da Dio. Ecco perché abbiamo bisogno di relazioni. Ecco perché abbiamo bisogno di testimoniare gli uni agli altri quello che Dio ha compiuto nella nostra vita. Per cui la testimonianza di qualcuno, di un altro, viene in mente Zaccaria, che è andato là nel Tempio e ha detto, avrai un figlio, e boh, non ci crede, poi dopo quando nasce Giovanni Battista, mamma mia. Allora, il problema, Giuseppe dice sì, e il suo sì permetterà a Gesù di avere un padre e una madre e di compiere il mistero dell'incarnazione. Perché, fratelli, Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, cioè era maschio. Maschio. Cosa vuol dire maschio? Guardatevi in mezzo alle gambe voi maschi, capite? No, perché sennò qua non si capisce più niente. Era maschio. E aveva bisogno di un padre maschio, virile, perché Giuseppe è un uomo virile, ma con una virilità sconvolgente. E io la Cristina, che è la nostra scultrice di fiducia qua, gli ho commissionato un anno fa l'immagine della Sacra Famiglia di Nazareth con Giuseppe che tiene in braccio il bambino e la Vergine Maria stanca durante la fuga in Egitto che dorme sulle sue gambe. Ed è un'immagine di una tenerezza così grande in cui Giuseppe esprime addirittura una cosa, come gli ho detto, Cristina, questa scultura è scandalosa, cosa vuoi che sia la rana crocifissa che hanno messo in Austria, cioè queste porcate di questi imbecilli che hanno preso gli schiaffoni dalla mattina alla sera. Questa qui è veramente scandalosa, perché Gesù sembra quasi che ce l'ha nella pancia, Giuseppe sembra quasi che ha nella pancia Gesù, ma perché Giuseppe ha ascoltato la parola di Dio e dice la parola che chi accoglie la parola di Dio e la mette in pratica sarà per me fratello, sorella e madre. Quindi, cari padri, non avete bisogno di farvi castrare e mettervi l'utero, perché già potete sperimentare la maternità nell'ascolto della parola di Dio. E questa è una cosa meravigliosa, enorme, appagante, che ci rende felici, perché il Signore ci vuole felici, in una pienezza di vita, di dono di noi. E allora ecco perché abbiamo preso il bambinello e l'abbiamo fatto benedire. Perché alla notte di Natale, quando metteremo nella culla il bambinello e faremo i canti. Prendi quella fare lì. Mi ho fatto stampare i canti di Natale, non ci sono più scuse. Anzi, ce n'è anche una che dovete imparare, non avete imparato, Gianluca. Venite alla capanna, Pastorelli. Adesso ve lo do a tutti, che non ci sia uno che dice, ah, ma io non lo sapevo. Tutti. C'è Astro del Ciel, tu scendi dalle stelle, e poi mi ha detto, ma si può fare anche qualche altro canto? Beh, fate quello che vi pare. Io ve ne ho messi giù quattro. In quel momento lì, davanti a Gesù bambino, sapete cosa bisogna fare? Bisogna chiedersi perdono. In casa, il marito e la moglie si devono chiedere perdono. I figli, ti chiedo perdono, sopraffatti dalla tenerezza di questo bambino, perché Dio è con noi. Perché nonostante tutto il male, la vigliaccheria, i tradimenti subiti e fatti, lui non ha avuto disprezzo della sua creatura e si è fatto uomo ed è in mezzo a noi, è l'Emanuele, Dio con noi, nella tua casa. La Chiesa è la tua casa. Oggi è questa la testimonianza che va data. Dalle vostre case deve venire fuori una luce che non avrete mai bollette da pagare. Perché sarà la luce della carità, del perdono vicendevole, dello sguardo di misericordia l'uno nei confronti degli altri. Perché dovete guardarvi con disprezzo quando il Signore non ha mai guardato con disprezzo me e te? E vi dico una cosa, vi sto dicendo questo non perché sono un romantico che ha letto, lo so io, che robe edificanti, perché ho visto che questa parola è vera. Perché molte volte nella notte di Natale, nel mistero del Santo Natale, ho visto aprire il cuore di tanta gente, non sto scherzando, in tante confessioni, in tante celebrazioni. Coraggio, fratelli, ci stiamo preparando a una festa importante. Il Signore sa la tua sofferenza, il tuo dolore, per questo ha mandato suo Figlio Gesù Cristo. Per dirci una prima cosa, ti voglio bene. Sei disposto a fare la mia volontà? Questo è il problema. Il mondo va male, sapete perché? Perché noi vogliamo fare la nostra volontà e non la volontà di Dio. Per cui la domanda che ci dobbiamo fare nei momenti difficili della vita, in cui bisogna fare certe scelte, la prima, dopo che ti sei confessato e fatto... Signore, qual è la tua volontà? E ti assicuro che se sei con un cuore retto, la risposta è quella giusta. È una risposta di salvezza che salva la tua vita, quella della tua famiglia, quella della gente intorno a te. E di questo ne sono testimone. E tutte le volte che abbiamo detto di sì alla volontà di Dio, quando questo voleva dire anche distruggere i nostri desideri miseri e piccoli per aprirci a un desiderio più grande che era quello di Dio, io ho visto fiorire il deserto. Sia lodato Gesù Cristo.